Diciottesima domenica. La prima lettura è dal libro dell'Esodo, capitolo 16, di cui leggiamo alcuni versetti. In quei giorni, nel deserto, tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Eccoci ancora nel deserto. È quella terra arida e desolata che il popolo degli ebrei usciti dall'Egitto deve percorrere senza vedere né sapere dove né quando giungerà alla meta, tuttora sconosciuta. È quella dimensione della storia umana in cui ognuno di noi è in cammino nelle stesse condizioni descritte nel libro dell'Esodo: aridità, senso di abbandono e di desolazione, e nessun segno rassicurante. Da un orizzonte sempre lontano, nonostante la fatica reale del cammino in corso. Lo scoraggiamento conduce anche a rimpiangere la memoria del passato da schiavi. Schiavi sì, ma nutriti, mentre è proprio la libertà nel deserto che comporta la fame. Quello sguardo verso un passato di dipendenza, ma con lo stomaco pieno, e spesso anche di chi nel suo percorso di fede sente di essere esposto all'esperienza di uno svuotamento imprevisto, di un'assenza di sicurezze e di garanzie. Prima sperate, che ora non trova più. E a questo vuoto appartiene anche quella fame, che non è solo, secondo il significato letterale, la mancanza del cibo per il corpo, ma soprattutto di quel cibo che è la sicurezza di essere protetti e di potersi appoggiare a dei riferimenti sicuri. Il Signore ascolta il lamento e sa che fa parte della debolezza della condizione umana. Non la giudica come una mancanza di fede, anche se lo è, in colui che li ha liberati, ma risponde con il dono di quel cibo chiamato manna, il cui nome deriva da manhu, che è la domanda che si pongono gli ebrei. Che cos'è? Quando gli ebrei appunto vedono questa strana sostanza sulla superficie del deserto. Che cos'è manhu? La manna nell'antichità era conosciuta come una resina dolciastra che colava dai frassini e da alcuni altri alberi, ma nel deserto non ci sono frassini. Alcuni storici l'hanno identificata con una sostanza che talvolta si forma nel deserto al contatto con la rugiada notturna. Ma qualunque sia la sua definizione, essa è qui descritta come un dono di Dio. Quella rugiada che viene dal cielo nella notte e si unisce alla sostanza della terra è stata cibo nel deserto di allora e continua ad essere cibo per gli uomini di oggi. È il cibo della presenza di Dio intorno a noi, nei nostri deserti, con cui egli non teme di entrare in contatto, ed è in modo unico e permanente quel cibo di vita eterna che è per noi l'Eucaristia. È la presenza di Dio in mezzo a noi che, donando se stesso, si fa cibo di vita, che trasforma anche il deserto, quello di allora, come il nostro oggi, in una vera mensa per tutti. Disse il Signore a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi, Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova per vedere se cammina o no, secondo la mia legge. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: "Che cos'è?" Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: "È il pane che il Signore vi ha dato in cibo." La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini, al capitolo 4, e il Vangelo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti da 24 a 35. Leggiamo e ascoltiamo i primi versetti. Quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?" Come ricordiamo, subito dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù sale sul monte da solo, perché sa che la folla lo cerca per farlo re. Allora i suoi discepoli la sera prendono la barca per ritornare a Cafarnao senza di lui. Il mare era agitato ed era già buio quando essi vedono Gesù che viene verso di loro sulle acque. Egli sale poi nella loro barca ed essi giungono subito a Cafarnao. Subito dopo, la folla che lo cerca, una volta approdata a Cafarnao, gli pone dunque questa domanda che abbiamo ascoltato: "Maestro, quando sei venuto qui?" Confesso che questa frase mi ha sempre molto affascinata. Maestro, quando sei venuto qui? Non ci siamo accorti di niente, non hai preso la barca con noi, eri salito sul monte da solo, altre barche non ne abbiamo viste. È questa l'esperienza di chi pensa di precedere Maestro e di attenderlo in un luogo a lui familiare, come era Cafarnao per Gesù, e scopre che egli è già lì, ed è lui che li ha preceduti. Perché quello che è accaduto sul monte della moltiplicazione dei pani è soltanto l'inizio di una relazione che attraversa spazio e tempo. E in questa relazione la prima scoperta è proprio questa: tu ci precedi. E quando pensiamo di essere noi autori di una ricerca, scopriamo che tu ci hai preceduti e ci attendi proprio là dove ti pensavamo ancora assente. Gesù smaschera, in un certo senso, il significato della loro ricerca. Essi lo cercano perché da lui hanno ricevuto il cibo e si sono saziati. Ma quello che è accaduto resta oscuro ai loro occhi. Ed è forse proprio perché siamo chiamati a riconoscere quello che non comprendiamo. Forse per questo Gesù si fa trovare già ad attenderli. Infatti Gesù dice loro: "Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà." Nasce così un dialogo fra lui e quelli che lo cercano, da cui emerge il fine ultimo della ricerca, della nostra ricerca, della ricerca sempre. Essi qui ricordano Mosè e la manna nel deserto, quando dicono al Signore: «Ecco, i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». E così, ricordando questo fatto, dimostrano di non aver compreso ancora che quella stessa manna si compie ora in colui che ha donato loro il pane. Ed è per questo che Gesù dice loro: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Ed ecco ancora una parola da parte della folla che ci coinvolge sempre, ed è questa: «Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane». E questa parola suona come una preghiera, e lo è, anche se forse inconsapevole, ma è reale, non cessa mai di esprimere la vera fame della condizione umana. Ed è proprio a questa che risponde Gesù con queste parole: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai». Come abbiamo osservato spesso, quando Gesù dice «io sono», non è una semplice affermazione personale, ma è il nome rivelato a Mosè da Dio. E questo nome esprime una presenza che proprio in questa rivelazione di Gesù, perché di rivelazione si tratta, si manifesta una cosa sola con lui, che è il Messia atteso, il Figlio, ed è il pane della vita nei deserti della nostra storia. E rivolgo ora a noi tutti un invito ad accogliere la prossima celebrazione della trasfigurazione del Signore non come una solennità da osservare a questa data del 6 agosto e poi se ne riparla l'anno prossimo, ma come una rivelazione del regno che è in mezzo a noi sempre e ci chiama a contemplare in essa il fine della nostra vita umana, perché nulla può spegnere quella luce in cui siamo chiamati a entrare e a dimorare.